celistico, no? Ma non esiste. Questo è un mandato per noi, per tutti i cristiani, fino alla fine dei tempi. Bisogna parlare di Gesù. Parla di Gesù. Parla con le tue parole, parla con le tue azioni. Ora, se un credente, se un cristiano è muto, è zitto, se un cristiano è indifferente a questo, se non professa la sua fede apertamente, ma se si maschera, se dissimula, se ha paura, se teme il pericolo, la presa in giro, allora se in pratica è servo dell'impressione degli uomini, se per un motivo o per l'altro dubita del Vangelo in tal senso, allora dobbiamo chiederci se davvero sta obbedendo al Signore Gesù. Perché questo è un ordine che il Signore ci dà, senza se e senza ma. Evangelizza, parla di Gesù, sfrutta ogni occasione per parlare di Lui. Sii creativo nel presentare non il Gesù contemporaneo delle mode, ma il Gesù biblico, il Gesù rivoluzionario, il Gesù che si è fatto, Dio che si è fatto uomo, che è morto per i nostri peccati sulla croce, che è risorto per la nostra giustificazione. E adesso è alla destra di Dio Padre, ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Parla di Gesù. Come possiamo, Paolo, capire pensare meglio sull'evangelizzazione? Quali sono, ad esempio, le forme di evangelizzazione? Nella Bibbia ce ne sono almeno tre. E queste tre forme vanno prese in considerazione. La prima forma è forse, come dire, la più spontanea, è l'evangelizzazione personale. Per evangelizzare non hai bisogno di strutture, di articolazioni, di istituzioni. L'evangelizzazione personale significa tu che sei in relazione con le persone e parli in modo genuino e trasparente di Gesù attraverso le tue relazioni. Gesù lo fa, incontra nel pozzo una donna che ha dei problemi. Cosa fa? Giovanni 4, dal verso 4 al verso 15, non invita la donna ad un evento, ad una conferenza, ma prende l'opportunità e lì, in quella circostanza, gli presenta il Vangelo. Usa le tue relazioni spontaneamente, non aver paura, cosa ti può fare l'uomo, ma è più importante l'impressione di Dio o l'impressione o l'apparenza degli uomini. Usa le tue relazioni, parla del Signore Gesù. Anche nel libro degli Atti, Filippo incontra per caso una persona in carrozza che legge un testo che non capisce. E cosa fa Filippo? Gli presenta, sfrutta, non lo rimanda a un corso biblico, no, per corrispondenza. Non dice connettiti su questo sito, forse comprenderai. No, sfrutta l'opportunità e gli parla del Signore Gesù e lui crede. Le relazioni personali, amici, sono doni che il Signore ci dà e noi dobbiamo presentarle a Lui e dobbiamo sfruttare l'opportunità per non avere un'etichetta, presentare un prodotto di mercato, non per vendere una chiesa perché non interessa a nessuno, ma per parlare di Gesù. Questo fanno i cristiani e questo è il motivo per il quale il cristianesimo cresce in tutto il mondo, non perché ci sono vescovi, no? O preti, o sacerdoti, o pastori, o predicatori, no, ma perché i cristiani, a tu per tu, parlano di Gesù. E come lo devono fare? Devono fare mantenendolo uno spirito umile, no? Semplice, integro e condividendo Gesù. Condividi Gesù nel modo più spontaneo che ti viene. Parla di Lui, perché è la cosa più importante che tu possa dire. Non avere paura, parla di Gesù, sempre. Questa è l'evangelizzazione personale, è una possibilità per tutti noi. Non c'è nessuno che può sentirsi escluso, nessuno, vecchi e giovani, ricchi e poveri, alti e bassi, persone con tanta istruzione, persone che non sanno leggere e scrivere, tutti i cristiani devono e possono parlare di Gesù. fallo e vedrai come le cose cambiano. Poi c'è anche un'evangelizzazione che è un'evangelizzazione di massa, no? Oggi noi siamo, io ti confesso di essere spesso scettico, quanto vedo, quanto sento di questi raduni, no, di migliaia di uomini e donne che magari, no, e magari c'è qualche predicatore, qualche star, no, che fa una sua performance sul palco, sulla piattaforma. Però c'è da dire che nel corso, nella storia della Chiesa e anche nella Bibbia, Dio ha usato anche l'evangelizzazione di massa. Gli eccessi vanno rifiutati sempre, ma Gesù parlava alle folle. Senza problemi, in Galilea. Ma non solo, anche Paolo, Atti 14, ci dice che lui parla a una folla di persone, dal 14 al 18. O ad Atene, cosa fa Paolo? Parla a un gruppo di persone esteso. Lo fa con sapienza, guidato dallo Spirito di Dio, ma parla alle masse. Ma nel secolo scorso Dio si è usato di uomini come Billy Graham per chiamare a sé migliaia, no? Di uomini e donne e tanti altri che genuinamente hanno predicato il Vangelo. Quindi c'è un'evangelizzazione di massa. E anche questo, quando questo accade, occorre che i cristiani e le chiese collaborino, lavorino assieme per far conoscere il Vangelo. Ma questo è già qualcosa di più difficile, perché se qualcuno non ha una chiamata specifica, un dono particolare per far questo, è chiaro, noi non possiamo costruire, no, un evento di questo tipo se non c'è chiaramente una competenza, un'opportunità in tal senso. Però c'è anche questa, però c'è un altro tipo di evangelizzazione che è altrettanto importante quanto quella personale, quanto quella di massa, che è l'evangelizzazione della chiesa locale, del popolo di Dio che si incontra localmente, l'evangelizzazione del corpo di Cristo localmente. Questo deve essere il modo più normale, più comune, più spontaneo, più naturale, più produttivo. Questo deve essere il metodo, assieme alla relazione personale, più genuino di come dire, diffusione del Vangelo nella nostra società. Per quale motivo? Beh, intanto c'è un motivo biblico. Pietro dice che noi siamo un sacerdozio regale. Siamo dei sacerdoti. Tutti. Pietro dice che tutti i cristiani, ogni cristiano è un sacerdote. Cosa fa un sacerdote? Beh, un sacerdote fa essenzialmente due cose, no? Porta gli uomini a Dio e porta Dio vicino agli uomini. E come lo facciamo questo? Lo facciamo parlando del Signore Gesù come corpo. Voi siete un sacerdozio regale. Noi, la Chiesa deve essere il megafono di Dio nella città dove Dio l'ha collocata. E questo significa che in qualche modo dobbiamo sviluppare questa attenzione. Guardate, abbiamo visto che noi siamo fatti per adorare. Noi, uno dei segni vitali della Chiesa autentica è l'adorazione. Però non è un'adorazione fine a se stessa, un'adorazione che dice, oh che bello, siamo 50 che adorano, ci accontentiamo, no? Ma l'adorazione autentica vuole sempre che altri si aggiungano ad adorare l'unico e vero Dio. E quindi l'adorazione, come dire, autentica non è introversa, è estroversa, perché cerca di raggiungere altri per il Signore. E questo circolo virtuoso, adoro il Signore, voglio che altri adorino il Signore, evangelizzo e testimonio e voglio che altri si aggiungano a lodare il Signore. E questo è possibile farlo soltanto attraverso la Chiesa locale, tu da solo non ce la fai. C'è Paolo, prima Tessalonicesi 1, dice, attraverso di voi è stato echeggiato, c'è questo termine, si udiva, si è udito, no? Quello che il Vangelo ha fatto. Ma in pratica noi riceviamo la grazia di Dio e l'amplifichiamo con le onde, scusate l'immagine, della nostra testimonianza, del nostro servizio. Dovremmo essere amplificatori, estentere dei punti che in qualche modo trasmettono quello che hanno ricevuto. No, dobbiamo udire il Vangelo e propagarlo in tutti i modi vicino a noi. Questo è il motivo biblico. La Chiesa, siamo sacerdoti e Dio, siamo un popolo di sacerdoti. Un sacerdote non funziona da solo, ha bisogno del popolo e noi come popolo dobbiamo fare questo. Però c'è anche un motivo strategico, se mi permettete il termine. Questo motivo strategico è che la Chiesa locale è l'unica che conosce le condizioni ambientali attorno in cui è immersa. La prima responsabilità che io e te abbiamo di tipo missionario è nei nostri vicini. Chi sono le persone che vivono vicino a noi? Quali sono i loro problemi? Quali sono le loro sfide? Cosa posso fare io per aiutarli e testimoniare del Signore Gesù? No? Come posso raggiungere l'area circostante? La Chiesa è l'agente primario dell'evangelizzazione, la Chiesa locale, e qui si inizia a evangelizzare. Per cui sorrido sempre quanto qualcuno, no? Magari arriva è pieno di entusiasmo e dice io voglio fare il missionario, però lontano, in posti che magari, no, e si perdono le sfide vicino a noi, non c'è nessun interesse verso quello che ci circonda, no, si inizia e qua, nel contesto in cui il Signore ci ha messo, questa è la sfida primaria, e questo è il compito della Chiesa, per cui è importante che una Chiesa sana, una Chiesa biblica, se entri in questa visione, siamo propagatori del Regno di Dio, amplificatori della Sua grazia, Non manipolatori, non possiamo aggiungere, togliere nulla, dobbiamo fare in modo che questo Vangelo si diffonda e raggiunga il più possibile gli altri. E questo è perché la Chiesa c'è, esiste. E questo perché noi non possiamo vivere la Chiesa con leggerezza. Allora, io questa mattina voglio fare delle cose molto semplici. Per fare questo abbiamo bisogno di 4 passaggi, molto brevemente. Dobbiamo comprendere chi noi siamo, dobbiamo organizzarci in tal senso, dobbiamo esprimere chi noi siamo e dobbiamo essere ciò che Dio ci chiama a essere. La prima cosa è dobbiamo comprendere chi noi siamo, cioè dobbiamo capire cos'è la nostra identità, qual è la nostra vocazione, dobbiamo avere una immagine corretta di noi stessi. Guardate, amici, nella vita quotidiana. Tutti noi, penso, hanno opportunità in cui vedono i danni che fa un'immagine di sé sbagliata. Hai mai visto cosa produce nelle persone avere un'immagine sbagliata di sé? Guardate, è una cosa che si fa fatica. No? Chi ha bassa autostima, chi ce l'ha troppo alta, chi ce l'ha distorta, chi ha un'immagine che non funziona. Non le riprendi più queste. È difficile lavorare con persone che hanno un'immagine sbagliata di sé, una percezione errata. La stessa cosa vale spiritualmente. Se tu spiritualmente, se noi come Chiesa non abbiamo un'immagine corretta di noi stessa, una chiara identità di qual è la nostra vocazione, se noi non abbiamo questa immagine sana, avremo problemi spirituali. Sempre. E guardate, no? Ci sono alcune immagini false che girano anche nel nostro mezzo. C'è chi pensa che la Chiesa sia un club religioso, no? Che in qualche modo è come il circolo delle bocce, soltanto che invece che giocare a bocce, tu con una certa regolarità partecipi a delle attività, no? Che hanno al posto delle bocce dei motivi più religiosi. Ora, no, Dio in pratica è al posto delle bocce. La Chiesa è un club religioso, un club sociale, no? Quindi ci sono nella Chiesa delle persone religiose che amano fare cose religiose. Ora, no? Però questo non funziona così. Questa non è l'immagine biblica della Chiesa. Se tu pensi che la Chiesa sia un club religioso, una società, un circolo di bocce o di gioco vario, sbagli. O se tu pensi che i cristiani debbano essere introversi, sbagli. No? Come diceva qualcuno, la Chiesa è l'unica società che esiste per il bene dei suoi non membri. Questa è la Chiesa. Noi non possiamo avere un'immagine, non possiamo incontrarci perché abbiamo piacere di incontrarci e fermarci a questo piacere. Non funziona un club sociale così, ma non è la Chiesa. Un cristiano introverso, diceva John Stott, è come un'unghia incarnita. Fa male. Fa male. Non funziona. Questa è un'immagine sbagliata. Che tipo di unghia sei? Siamo introversi? Vai a mettere a posto quell'unghia incarnita. Un'altra falsa immagine, invece, è chi dice, no, soprattutto verso chi è magari più giovane, ma non solo, chi dice, chi è deluso poi da certe chiese, incomincia a sviluppare un'altra immagine. Basta, sono stufo di chiesa, no, non voglio più avere a che fare con la chiesa è un covo di ipocriti, meglio starne alla larga, io mi curo la mia spiritualità per conto mio. Io vivo un cristianesimo senza religioso, senza religione, voglio un Vangelo senza chiesa, no, voglio qualcosa di più. Ma è sbagliata anche questa soluzione, perché questa immagine è un'immagine che non si trova nella Bibbia. Allora, la nostra identità, dobbiamo comprendere chi noi siamo. E la Bibbia parla che i cristiani hanno la vera immagine è questa. I cristiani devono amare Dio e servire il mondo. Devono essere santi e al servizio degli altri. Devono essere, da un lato, santi, che significa santi? Non come il cadavere che adesso circola nelle strade di Roma. Non è quello il concetto di santità. Santità significa distanza. Santità significa essere distinti dal mondo, no? Avere una specificità. Dobbiamo essere santi da un lato e dall'altro lato dobbiamo essere mondani. Ma mondani che significa non condividere i valori del mondo, cioè non fare quello che il mondo fa, ma mondani nel senso di essere nel mondo per come il lievito è nella pasta. Santi e mondani. No, tu non puoi essere l'uno senza l'altro. Ma Pippo, questo lo dici tu? No, questo lo dice il Signore Gesù, Giovanni 17. Questa è la nostra vera identità, versetto 18, Giovanni 17, verso 18. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. E per loro io santifico me stesso. E poi al 20, 21, ancora, il Signore Gesù che parla, no? Come il Padre mi ha mandato, anch'io vi mando nel mondo. Questa è la nostra vera identità. Dobbiamo essere santi e mondani. Cioè dobbiamo conservarle, essere santi e mondani allo stesso tempo. Guardate, no? L'equilibrio non è facile, eh? Ma questo è l'equilibrio biblico. Se tu eccedi in uno dei due, no? Ti ritroverai. O come unghia incarnita o col piede mozzato. Quindi l'equilibrio biblico è molto delicato. Ma non solo dobbiamo comprendere la nostra identità, dobbiamo anche organizzarci, fratelli, perché molte volte noi siamo organizzati in modo un po' improvvisato. Come facciamo, come esprimiamo quello che noi siamo? Qual è la nostra comprensione? La nostra struttura sta riflettendo la nostra vocazione? Siamo strutturati per la santità e per la mondanità? C'è nella nostra vita un equilibrio tra adorazione e missione? Oppure siamo rigidi, si deve fare così perché si è sempre fatto così? Guardate, amici, quanto una struttura, un'organizzazione non può cambiare, diventa un'organizzazione eretica, perché l'unica cosa che non può cambiare la parola di Dio, non le organizzazioni o le strutture umane, no? Siamo pronti a metterci in gioco, ad esempio, no? Noi non corriamo questo rischio, ma ci sono due estremi. Il primo estremo potrebbe essere quella chiesa o quel gruppo di chiese che in qualche modo è talmente preoccupato che i cristiani incontrino dei guai, che allora ogni sera c'è un incontro, c'è un'attività e noi in pratica non c'è la possibilità di avere del tempo libero perché in questo modo tutti i membri sono lontano dai guai, e i cristiani devono sempre stare con i cristiani, e guai a fare attività di un altro tipo. Non è il modello biblico questo, perché si perde l'opportunità di interagire con la comunità sociale, spesso le famiglie soffrono, no? La vita della Chiesa diventa una vita fine a se stessa, no? Allora se così fosse, bisognerebbe fare una verifica. Dall'altro lato invece c'è l'altro estremo, no? C'è chi in pratica svaluta completamente l'incontrarsi assieme, perché tanto no, dobbiamo vivere completamente nella società, e si perde il piacere, la vocazione, l'impegno di stare assieme come fratelli. Allora, no? Noi dobbiamo fare una verifica, dobbiamo organizzarci in modo che il nostro impegno sia per la santità, ma anche per essere presenti nel mondo come portatori di un messaggio, senza paura, a testa alta, fieri, con la franchezza biblica, quella del Vangelo. Di cosa mi devo vergognare se sono un discepolo del Signore Gesù? Di cosa? Quindi evitiamo questo, no? Una santità mondana è quella coraggiosa, quella che va nel mondo ad annunciare Gesù ad ogni circostanza. E poi, no? La Chiesa non solo deve comprendere, organizzarsi, ma deve esprimersi. E io mi chiedo, fratelli, dobbiamo annunciare il lieto messaggio del Vangelo, ma ce l'abbiamo chiaro questo messaggio? È davvero così chiaro per noi? È davvero così semplice, diretto questo messaggio? No? Siamo convinti di aver assimilato fino in fondo, no, i suoi contenuti? No? È chiaro per tutti cos'è il Vangelo? Leggo un verso in Prima Corinzi, al capitolo 15. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi stessi avete ricevuto, nel quale state anche salvi, mediante il quale siete salvati purché lo riteniate quale io ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. E poi dice, poiché io vi ho prima di tutto detto, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa e poi ai dodici, e poi apparve a più di 500 in una sola volta. Questo è il Vangelo. Il Vangelo è centrato sulla croce, su quello che Gesù ha fatto, sulla missione di Dio. Ma perché? Ma perché questo Vangelo è importante? Quali sono i punti? Cos'è che tocca questo Vangelo? Beh, intanto tocca il peccato, amici, fratelli, intanto tocca il peccato degli uomini. Il Vangelo tratta il peccato, il Vangelo è in pratica la punizione di Dio che invece che rivolgersi sulla nostra vita si è rivolta sul suo figlio affinché i nostri peccati siano perdonati. Dio ha preso su di sé la colpa e la punizione che sarebbe spettata a noi, no? Il Signore ha messo su di lui le iniquità di noi tutti, ci dice Isaia. Il Vangelo tratta con la colpa, col peccato. Non siamo persone per bene, siamo persone peccatrici. Abbiamo bisogno del perdono, perché senza il perdono la colpa ci opprime, ci condanna. Questa è la prima cosa che dobbiamo mantenere, non si può ammodernare, non si può aggiornare questo. Il Vangelo tratta il peccato. Questo è il problema fondamentale dell'uomo. Ma non si ferma qui, no? Il Vangelo non solo tratta il nostro peccato, il Vangelo sconfigge anche le forze del male. E noi dobbiamo riacquisire questa dimensione anche spirituale, poiché in lui tutte le forze sono state denudate. In Colossesi, al capitolo 2, Paolo dice esattamente questo. Il Vangelo non è soltanto per la nostra colpa, ma il Vangelo è anche perché, 2 verso 15, guardate cosa dice, alla croce ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Il Vangelo trionfa, è Gesù che trionfa sulle forze del male. Il male, no, le potenze spirituali di questo secolo non hanno più nessuna forza sul Vangelo. Il Vangelo le ha sconfitte, le forze angeliche, le forze spirituali, ciò che si vede, ciò che non si vede, no? E i grandi poteri sono stati sconfitti dal Vangelo di Gesù Cristo. La colpa, il male, no? Il Vangelo però non è soltanto, non si ferma qui. Il Vangelo poi sconfigge anche la morte. Il Vangelo sconvince quest'ultimo nemico, come dice la Bibbia, l'ultimo nemico della vita dell'uomo. Alla croce Dio ha sconfitto, ha distrutto la morte, ha distrutto colui che c'è dietro la morte. La morte non ha più l'ultima parola. Dio ha vinto la morte. E questo è il Vangelo. Il peccato, le potenze spirituali, la morte, no? Ma non è soltanto questo, il Vangelo è ancora, avanza, perché nel Vangelo c'è anche la riconciliazione, c'è una riconciliazione tra le persone. Guardate, no, in lui possiamo avere pace, eravamo nemici gli uni dagli altri, nemici di Dio. Col Vangelo invece i nemici possono ritornare a fare pace. Efesini 2, verso 14 a 16. E lui ha distrutto ogni barriera, la croce distrugge ogni barriera tra le persone e soprattutto tra le persone e Dio. Il Vangelo è grandioso, perché il Vangelo è lo strumento che Dio usa, perché alla fine ci dice ogni cosa sarà riconciliata a Dio. E sarà riconciliata con Cristo e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Questo è il Vangelo? Questo è il Vangelo, questo è il glorioso piano di Dio? Noi dobbiamo esprimerlo con semplicità. Il peccato è stato punito, i peccatori possono essere perdonati. Il male è stato sconfitto e l'umanità può essere, l'uomo può essere liberato, no? La morte è stata distrutta e la vita e l'immortalità sono adesso pronte per noi e il conflitto è stato riconciliato e noi adesso possiamo avere pace gli uni e gli altri e pace con Dio, e la creazione stessa aspetta un giorno in cui la gloria di Dio sarà pienamente manifestata. Questo è il Vangelo. Vogliamo esprimerlo con semplicità. Guardate, questo è la forza gloriosa del Vangelo. Non ce ne sono altre. E quanto a noi, quanto chiediamo anche con il Padre nostro, non la mia ma la tua volontà, stiamo pregando questo. Stiamo pregando che Dio realizzi questo piano straordinario. Peccato, morte, nemici, conflitti, riconciliazione, la creazione stessa. Questo è il progetto di Dio. E Dio ti chiama a farne parte. Annuncia, parla di Gesù, perché questo è l'agenda di Dio. Non importa ciò che dicono i capi di Stato, i leader religiosi, Dio realizzerà il suo piano, che ci piaccia o no. E l'ultimo punto, fratelli, è che noi non soltanto dobbiamo esprimere, dobbiamo anche vivere. Dobbiamo vivere quello che il Signore ci dà. Sapete, una delle grandi sfide della Chiesa contemporanea è proprio questa. Come facciamo a manifestare l'invisibilità di Dio? Dio è invisibile, no? Come facciamo a parlare di Dio alle persone? In un'epoca in cui i sensi sono così importanti, in cui tutto deve essere provato, toccato, valutato, come fanno i cristiani a puntare ancora a Dio? La Bibbia ci dà delle indicazioni, no? E ci dice che in qualche modo quello che noi dobbiamo comunicare non sono le nostre parole, ma sono le persone che comunicano. Cioè, il vero messaggio sei tu, sono io. Dobbiamo dirlo con la voce anche, certo. Però il vero messaggio è la nostra vita. Quello che tu comunichi, lo comunichi come sei, col tuo stile, con quello come ti comporti, con le tue priorità, come ordini, come gestisci, come disciplini la tua vita, dalla cura, dall'attenzione. Questo è il vero messaggio. Voi siete la mia lettera, diceva Paolo. Cioè, noi siamo davvero il messaggio prioritario. E se le persone vedono in noi una cosa discordante da quello che pronunciamo a voce, c'è un problema. Come facciamo a essere credibili se io parlo del Vangelo e poi mi comporto in un modo che non ha nulla a che fare col Vangelo? Secondo te c'è legittimità, c'è credibilità in questo? E questo è quanto la Bibbia dice, no? Che noi abbiamo questo compito. Abbiamo questo compito straordinario di rendere visibile l'Indio invisibile. Guardate, è un compito incredibile. Abbiamo l'obbligo, il dovere, rendere visibile l'Iddio invisibile. Prima Giovanni 4. Prima Giovanni 4, verso 12. E se noi perdiamo di vista questa connessione, guardate, non capiremo questo testo. Ma qua Giovanni dice, nessuno ha mai visto Dio. Nessuno. Se, poi c'è una virgola, e sembrano due frasi messe lì a caso, no? Ma non sono messe a caso. Però c'è una virgola che dice, se ci amiamo gli uni e gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Fratelli, il popolo di Dio nell'Antico Testamento era continuamente preso in giro. Sapete perché? Perché le nazioni pagane vicino a loro dicevano, ma tu che parli di Dio? Mostrami il tuo Dio e io ti mostro il mio idolo. Io ce l'ho il mio idolo, è fatto di legno, di pietra, di marmo. Il tuo dov'è? No? E loro erano in difficoltà perché dicevano Dio non si può vedere. Tant'è vero che in Isaia, in Geremia, in Ezechiele ci sono dei brani che dice dove sono i vostri dèi? Hanno occhi ma non vedono, mani ma non toccano, piedi ma non camminano. Non valgono nulla i vostri idoli, no? Però c'era questa sfida, no? Dio, il Dio di Israele non poteva essere visto, non era un Dio tangibile, no? E questo era un problema per loro, perché Salmo 115 parla di come il popolo di Dio nell'Antico Testamento era continuamente ridicolizzato per questo, perché loro puntavano, Dio non ha immagini, non può essere visto, non si può ricondurre a oggetti sacri. Dio è l'invisibile, lui è colui che è. Era una sfida, loro, tutto l'Antico Testamento parla di questo. E ancora noi oggi, no? Noi oggi diciamo che Dio è invisibile, ma Dio si è manifestato come? Beh, c'è Paolo che ci dice attraverso il mondo che ha creato. La creazione è la manifestazione della presenza di Dio, no? Il cielo proclama la sua gloria, non è vero? L'abbiamo cantato anche Salmo 19, no? No? Poi cosa diciamo anche? Che nessuno ha visto Dio se non l'unigenito Dio che era nel seno del Padre, cioè è colui che l'ha fatto conoscere. Gesù ha manifestato chi è Dio. In Gesù l'invisibile è diventato visibile, d'accordo? Però oggi, come facciamo a rendere visibile oggi Dio? Questa è l'evangelizzazione, rendere Dio visibile. E c'è un solo modo che la Bibbia ci dà, che Giovanni ci dà, e dice in pratica, no, se ci amiamo gli uni e gli altri. Se ci amiamo gli uni e gli altri, solo se ci amiamo gli uni e gli altri, solo se la comunità cristiana diventa questa controcultura dell'amore e della cura, abbiamo qualche chance di rendere Dio visibile. E da questo conosceranno che voi siete miei discepoli, se vi amate gli uni con gli altri. Non si può fare evangelizzazione, non si può evangelizzare pienamente se non entriamo in questa se non raccogliamo questa sfida dell'amore. E da questo conosceranno. E significa dedicarsi, significa avere tempo, significa ascoltare, impegnarsi, significa stare con le persone, pregare con loro, mangiare con loro. Significa amarsi, mettersi in gioco, e diventare vulnerabili. Perché quando siamo vicini, siamo vulnerabili. Delle barriere devono crollare. E guardate, questa è la cosa più straordinaria. Perché nessuno avrebbe potuto fare questo miracolo se non il Vangelo. Chi avrebbe potuto mettere assieme etnie diverse, culture diverse, persone diverse, di estrazione sociale diversa? E io ti, allora questa mattina, la mia esortazione è questa. Cosa stiamo facendo per rendere visibile l'Iddio invisibile? Dio ci aiuti. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita e chiedere che il Signore ci possa dare questa forza di manifestare il suo amore attorno a noi come Lui vuole. Signore, siamo sensibili alla Tua parola e Ti chiediamo che ognuno di noi possa davvero, Signore, essere allineato alla Tua volontà. Aiutaci, Signore, a vivere la Tua missione, a essere un popolo che evangelizza, a essere un popolo che manifesta, Signore, che rende visibile chi Tu sei. Signore, fai in modo che la nostra comprensione di noi stessi, fai in modo, Signore, come noi ci organizziamo, fai in modo, Signore, che il nostro messaggio, fai in modo, Signore, che la nostra vita, Signore, sia centrata sul Vangelo. Fai in modo che ognuno di noi abbia questa passione, Signore, di annunciare e parlare di Gesù e vivere come Gesù vuole, nel Tuo nome. Amen.